Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del podcast Ai nostri tempi. Io sono Vanessa e oggi andremo a parlare di un argomento molto importante, ovvero dell'evoluzione del rapporto con la natura. Oggi parleremo del cambiamento della natura nel tempo, esplorando come il rapporto con l'ambiente sia diverso a seconda delle generazioni e dei luoghi di provenienza. Ascolteremo diverse testimonianze che abbiamo raccolto in giro per l'Italia, in diverse città, a partire da Bologna, Pordenone, fino ad arrivare anche a Roma. In questo percorso verremo aiutati da un'esperta ambientale, da una dottoressa, che ci aiuterà a fare maggiore chiarezza in questi temi ambientali, per spiegarci meglio queste trasformazioni, quali siano i fattori che ci abbiano portato a peggiorare, diciamo, il rapporto con la natura. Ma parleremo pure delle tecniche che l'uomo ha adoperato nel corso degli anni per rendere la natura quasi schiava di esso. Per iniziare, direi che è giunto il momento di introdurre la nostra ospite, la persona che ci aiuterà oggi ad affrontare questo tema importante, ovvero la dottoressa Anita Bazzocchi.
Salve a tutti, io mi chiamo Anita Bazzocchi, ho 24 anni e sono originaria della Liguria, però ho abitato per diversi anni a Roma, tra cui a Tor Vergata ho seguito la facoltà di biotecnologie per poi proseguire facendo un Erasmus universitario in Olanda per appunto proseguire la mia laurea, e mi sono laureata a fine del semestre 2024 sempre in Olanda. Diciamo, l'argomento che Vanessa mi ha fatto partecipare, un argomento secondo me molto interessante, un argomento che non solo io ho studiato, ho dovuto fare delle ricerche anche accademiche, però proprio un argomento che proviene proprio dal mio cuore. E secondo me è molto interessante per la conoscenza altrui, visto che purtroppo non se ne parla tanto abbastanza, o comunque c'è dell'ignoranza riguardo.
Ok, allora partiamo subito e ponendoti questa domanda, questa riflessione anche personale, se nel corso degli anni, se anche recentemente hai notato e osservato cambiamenti dal punto di vista ambientale che ti hanno stupito, che ti hanno fatto riflettere.
Questo sì, sicuramente ho potuto notare proprio sulla mia persona gli effetti del cambiamento climatico. E un esempio molto basico, un esempio che potrei dare, io ho vissuto, è di quando mi sono appunto trasferita in Olanda per l'Erasmus, che poi vabbè, comunque mi è piaciuto talmente tanto il posto, l'atmosfera, l'ambiente, che alla fine ci sono rimasta, che sono tuttora qui, è il fatto di movimenti meteorologici molto estremi. È successo che questa giornata qui, del febbraio del 2022, in un arco temporaneo di 2 ore e mezza ha piovuto, ha nevicato, c'è stata grandine, è venuto fuori il sole e ci sono state 2 picchi di temperature molto estreme e molto diverse di loro, tra cui all'inizio si potevano percepire intorno ai 15 gradi, per poi 2 ore dopo percepirne ben 27. E questa è una cosa assolutamente allarmante, una cosa non naturale, cioè naturale nel senso che non è una cosa che la natura dovrebbe partorire, e non va assolutamente bene. E questo si può anche notare proprio dal cambiamento degli anni. Ogni anno la temperatura si alza in media, ogni anno si possono percepire delle estati molto più calde e degli inverni molto più miti, e si possono anche vedere e notare proprio degli eventi climatici molto, meteorologici molto estremi, come per esempio i recenti fuochi in California, come il recente tsunami in Florida.
Tutti esempi direi completamente centrati nell'argomento. Ora vorrei parlare con te di alcune normative, una in particolare che è entrata in vigore nell'agosto del 2024, a fine agosto. E, questa normativa si chiama Natural Law, è una norma integrante del Green Deal europeo, ovvero il pacchetto di norme realizzato, presentato nella Commissione europea per combattere il cambiamento climatico. Questa legge fissa come traguardo generale il ripristino di almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'Unione Europea entro almeno il 2030. Cosa puoi dirci di più, Anita, riguardo a questa normativa?
Allora, questa legislatura propone anche altri piani come le misure per l'agricoltura e la biodiversità, e la legge impone anche obiettivi specifici per ecosistemi agricoli, tra cui migliorare la biodiversità, tramite indicatori come l'indice delle farfalle vetrate, la quota di terre agricole con paesaggi ad alta diversità e il contenuto di carbonio organico nei suoi coltivati, poi ripristinare le torbiere drenate per ridurre le emissioni di CO2, proteggere le foreste. Poi, come ultimo punto, potrei dire gli spazi verdi urbani.
Direi che questa normativa è una tra le più recenti dal punto di vista ambientale e realizzate dall'Unione Europea. E effettivamente un'altra possibile domanda potrebbe essere se realmente questa normativa avrà un suo compimento entro i limiti di tempo stabiliti, ovvero entro il 2030, perché ci sono diversi valori che, come sappiamo, possono impedire e il suo compimento entro il tempo stabilito.
Assolutamente questo sì, perché ci sono diversi fattori, tra cui anche il fattore economico. Diciamo che per conservare la natura ci vuole tanto capitale e purtroppo la maggior parte dei governi non dispone di questo capitale per appunto migliorare la situazione.
Ora direi di partire ad ascoltare le interviste che abbiamo raccolto per le strade di diverse città d'Italia. Anita, sei pronta ad ascoltare e a commentare insieme?
Sì, sono abbastanza incuriosita da quello che le persone intervistate hanno da aggiungere.
Partiamo subito con la prima domanda, ovvero che problemi identifichiamo nella società d'oggi?
Probabilmente l'idea che l'uomo è superiore a essa, che indipendentemente da quello che possiamo dire o da quello che possiamo pensare, noi in ogni modo ne facciamo parte. E l'idea che l'uomo possa addirittura cercare di dominarla e di provare a limitarla è l'errore più grande che l'umanità possa mai fare. Quindi questo è uno dei problemi principali, secondo me, quanto riguarda la natura, perlomeno.
Allora, adesso abbiamo appena ascoltato un frammento dell'intervista di Maddalena e lei esprime la sua opinione su quali siano i problemi nella società nei confronti della natura. Cosa ne pensi te invece?
Allora, il frammento che ho ascoltato, che abbiamo ascoltato, spiega del come l'uomo sia il problema principale. E questo perché? Perché dice che l'uomo si reputa molto importante, questo può dar per scontato altri fattori, appunto nell'ambito ambientale. Io penso che, sotto il mio punto di vista, quello che la ragazza, la signora, la donna che ha detto questa cosa non sia totalmente nello sbagliato, però io lo esporrei in modo un po' diverso. Nel senso, allora sì, l'uomo è il problema perché si definisce come principale personaggio, ok? Come un individuo molto importante, dando per scontato altre cose, come il fatto che l'essere umano di natura, di per sé, è un individuo, un essere che vuole sempre perennemente di più. E nell'ambito ambientale possiamo dire che l'uomo, per esempio, vuole sempre più cibo, vuole consumare sempre più carne. Questo fattore qui può implicare dei danni collaterali, riproduzioni di animali come per esempio le mucche.
Su questo tema, soprattutto anche nella riproduzione artificiale degli animali, andremo più a fondo dopo con le tecniche di ibridazione.
Adesso ripartiamo ascoltando altre persone che abbiamo intervistato per rispondere ad un'altra domanda, ovvero quali sono le principali differenze che ciascuno di noi, che le persone che andremo ad ascoltare, hanno notato nel corso degli anni per quanto riguarda il cambiamento climatico. Ascolteremo le voci di Luigi, Ivana e Maddalena. Ascoltiamo insieme.
Beh, nettamente ci sono delle differenze, perché andiamo verso una società sempre più tecnologica rispetto a noi, che magari rivediamo, magari lo farete anche voi quando piacerete, rivediamo il nostro passato più bonario, più caratteristico, più tradizionale. Quindi magari anche questa qua della natura è un rivivere le nostre tradizioni che imputiamo alle generazioni future di aver meno.
Una cosa che mi piacerebbe che venisse recuperata è proprio questa sensazione di dipendenza che avevamo una volta, cioè di rispetto mutuale, cioè la natura comunque ci dona delle cose senza che glielo chiediamo e noi possiamo sfruttare al meglio questi doni, ma sempre rendendoci conto che è quello che si tratta di doni e quindi di trattarli come tali.
Anita, cosa ne pensi?
Allora, sotto il mio punto di vista, quello che hanno detto tutte e tre le persone intervistate è giustissimo, nel senso che io sono pienamente d'accordo. Il primo signore si riferisce appunto all'utilizzo di tecnologia, come appunto durante gli ultimi anni si utilizza molto più tecnologia rispetto che al passato. E fino a qui appunto sono d'accordo, tranne per una cosa. Negli ultimi anni la tecnologia ha fatto dei risvolti molto positivi, risvolti molto grandi, soprattutto a livello ambientale. Ci sono diverse tecnologie che sono environmental friendly, quindi sono favorevoli all'ambiente. Quindi su questo appunto non sono pienamente d'accordo, però su quell'aspetto lì sì, perché negli ultimi anni appunto la nostra società si è sempre più industrializzata, quindi su questo aspetto sono d'accordo. Poi la seconda signora, sono pienamente d'accordo, e questo lo si nota proprio dalle nuove generazioni, e si vedono sempre, diciamo, meno bambini uscire fuori all'aperto, giocare magari al parco con gli amici, e questo è anche una cosa negativa verso proprio la loro salute mentale. Perché stare all'aria aperta, stare a contatto con i raggi solari, anche bene sì che appunto l'organismo funzioni bene. E il lato negativo del fatto di non essere tanto in contatto con la natura è proprio l'apprezzamento della natura stessa. E questa cosa qui, fortunatamente, io non la vedo tanto, soprattutto nel luogo dove abito. Io appunto mi sono trasferita all'estero, studio in Olanda, e fortunatamente, tralasciando il fatto che l'Olanda sia uno dei paesi in Europa più favorevoli all'ambiente, si vedono molti più bambini giocare fuori all'aperto insieme, stare al parco e stare appunto a contatto con la natura. E questo è un punto perfetto per transalire sull'ultima intervista, dove la ragazza dice proprio per l'appunto che appunto la natura ci favorisce diversi doni, diverse proprietà positive, e non solamente in ambito mentale, ma anche in ambito proprio vitale, come per esempio un albero che produce mele. E questa è una cosa che ormai la gente non apprezza più i doni della natura, anche per il fatto che non ha più contatto con la natura stessa, iniziando proprio dalle generazioni di adesso.
Proprio per questo, infatti, siamo andati a chiedere un'ulteriore domanda, soprattutto agli intervistati più anziani, tra cui una tra queste intervistate che abbiamo appena ascoltato, Ivana, che ci parla di cosa vorrebbe trasmettere lei di quello che si ricorda della natura, cosa vuole trasmettere ai giovani della natura. Adesso l'ascoltiamo.
Di fare più visite alla natura. E se hanno un piccolo spazio in casa, appena svegli, di mettere le mani, perché a parte il fatto che mettere le mani nella terra, subito la mattina si attivano dei neuroni che vanno ad attivare il cervello. Quindi fa molto bene mettere le mani nelle piante, nella natura. Un balcone, coltivare da soli anche i bambini, coltivare da soli, piantare insieme dei semini. Poi chi ha il giardino chiaramente si può sbizzarrire e chi ha la possibilità andare nei parchi almeno una volta alla settimana e soprattutto piantare. Piantare.
Allora, come abbiamo appena ascoltato, Ivana diciamo che è una tra le intervistate più competenti, diciamo, da questo punto di vista, perché è un'insegnante universitaria, quindi questa tematica è piuttosto vicina a lei. Però adesso ascoltiamo anche il tuo punto di vista, Anita. Secondo te Ivana ha ragione nel suo punto di vista?
Sì, ha certamente ragione. Come ho appunto risposto in precedenza, la natura favorisce diversi aspetti positivi, sia vitali, mentali e fisiologici. Quindi, come ha parlato la signora Ivana riguardo al mettere le mani dentro la terra, che sia una cosa che possa appunto favorire anche al benessere di un individuo, sentirsi parte di qualcosa, sentirsi parte integra, anche se la terra è inanimata, è viva e vive.
Esattamente, il messaggio di Ivana principalmente è quello di ricordare a tutti di fare più visite alla natura, come più volte ha ribadito anche all'interno delle sue interviste. Perché non solo dal punto di vista di insegnante, ma anche di persona, trova che la natura sia un aspetto colmante della vita dell'uomo. Allora, adesso ci addentriamo in questo nuovo tema, che è il tema delle tecniche di ibridazione che l'uomo ha adottato nel corso degli anni. Ascoltiamo 3 interviste e poi commentiamo assieme.
Se non fa del male al terreno, non sono abbastanza informata per darti un parere, cioè dovrei leggere tutto. Se non fa del male al terreno la pianta, sì. Se può aumentare gli alberi presenti in un territorio, dato che c'è mancanza e si tende a deforestare tutto, se può aiutare, sì.
Mi fa riprendere questa cosa qui. Oh, se non c'è più neanche il sole, allora, non so, mettiamo tutte le lampadine e stiamo tutti in casa anche di giorno, come stanno facendo già gli ichicomori.
Secondo me... In generale la questione delle biotecnologie è qualcosa di estremamente complesso anche a livello di eticamente, però io ho l'idea che il cercare di manovrare la natura e di cercarne di superare le sue leggi sarà qualcosa che prima o poi ci si rivolgerà contro. Ci sono stati tantissimi casi di l'uomo che ha cercato di cambiarla perché serva a noi ancora di più di quello che già fa, per dargli per servire un ideale che ci siamo creati nel corso dei millenni, e secondo me è qualcosa di profondamente sbagliato.
Abbiamo appena ascoltato 3 punti di vista molto diversi tra loro. Abbiamo visto persone che sono contro e altre persone che sono pro all'utilizzo di queste tecniche di ibridazione. Anita, che ne pensi se ci addentriamo meglio in questo argomento?
Che le 3 interviste ascoltate purtroppo non riescono a dare delle argomentazioni, cioè sono vuote di argomentazioni, però di contrasto c'hanno delle opinioni importanti. La prima persona intervistata spiega che non è informata riguardo all'argomento di per sé, invece la seconda persona esprime comunque dei sentimenti contrastanti, e la terza persona invece si addentra un po' di più dentro l'argomento stesso però senza dare delle vere e proprie argomentazioni. Spiega essenzialmente che a livello etico non sia funzionale, cioè non sia funzionale il dover modificare la natura perché può compromettere proprio anche l'uomo stesso.
Ascoltiamo un attimo anche il tuo punto di vista, perché nel corso degli anni in realtà abbiamo visto anche altre numerose modificazioni genetiche, sebbene non realizzate artificialmente, ovvero non create dall'uomo. A partire infatti da 10.000-12.000 anni fa abbiamo visto modifiche genetiche anche nella formazione del cavolfiore, del mais. La domanda che potrebbe sorgere spontanea è perché nel corso degli anni sono già avvenute queste modifiche genetiche? Perché l'uomo non potrebbe utilizzare gli stessi metodi, sebbene artificialmente, per realizzare magari prodotti che possano aiutare anche da un punto di vista agricolo, per facilitare la produzione agricola. Ecco, vorremmo ascoltare il tuo punto di vista, la tua opinione inerente a questo tema, ovvero al tema delle tecnologie più ibride, a se queste o meno possono essere dannose o pericolose per l'uomo e per l'ambiente.
Ci sono dei pro e dei contro alle modificazioni genetiche delle piante, non ci sono solamente positivi e negativi. E tra cui vorrei prima iniziare ad elencare i positivi di ciò. Allora, la modificazione genetica di una pianta rende miglior resistenza ad essa, quindi le piante geneticamente modificate possono essere più resistenti a malattie, parassiti e condizioni climatiche avverse, aumentando anche di conseguenza la produttività agricola. Poi appunto, passando ai contro, perché non ci sono solamente i pro, uno dei contro sono i possibili rischi per la biodiversità. Le piante geneticamente modificate potrebbero ridurre la diversità genetica naturale e avere effetti imprevedibili su gli ecosistemi. Poi c'è l'impatto sulla salute umana, che non è del tutto chiaro. Quindi, sebbene gli OGM siano considerati sicuri da molte istituzioni scientifiche, esistono ancora dubbi sugli effetti a lungo termine del loro consumo. Quindi vorrei concludere dicendo che sì, c'ha dei positivi, c'ha dei negativi. Io personalmente non sono favorevole, perlomeno non favorevole all'utilizzo di queste tecniche. Queste tecniche, quindi delle modifiche genetiche a lungo termine, perché possono causare danni veramente irreversibili, come appunto menzionato prima nei miei punti.
Direi che è giunto il momento di parlare di un altro tema molto importante, soprattutto molto discusso all'interno del territorio italiano, ovvero della distinzione tra un territorio campano e una città. Ecco, le differenze tra le persone che venivano dalla campagna e tra quelle invece che hanno sempre vissuto in città. Quindi i sentimenti che provano, le distinzioni, i sentimenti che provano nei confronti della natura, se uno o meno ha più necessità di essere a contatto con essa. Adesso sentiamo un'intervista che ci potrà chiarire al meglio questo punto di vista.
Io non vengo da, non sto in città praticamente, ora sto a Bologna, però io sono siciliana. Vengo da un paesino e ho una casa in campagna. E noto totalmente la differenza tra chi vive in città e chi vive in campagna. E noto che da piccolo volevo scappare, ora non saprei vivere senza la campagna. Amo il contatto con, c'è una tranquillità diversa, è tutto un altro modo di vivere, molto più tranquillo, l'aria è molto più pulita e semplicemente stare anche dopo pranzo seduto a fissare il paesaggio, montagne, mare che sia, per me mare, colle, totale, tipo montagna. È bellissimo, poi entri in contatto con te stesso, ti permette di pensare di più, di valutare più la tua vita. Ti fa entrare in contatto, come dicevo prima, più con te stesso, invece di stare a pensare a quello che fanno gli altri, ti permette di isolarti in modo positivo. Bello, la natura.
Allora, mi pare chiaro il punto di vista della ragazza che abbiamo appena ascoltato.
Correggimi se sbaglio, ma secondo me anche tu, essendoti trasferita molte volte, Anita, potresti confermare l'opinione della ragazza che abbiamo ascoltato, di Federica. Cosa ne pensi? Sei d'accordo con lei o...
Penso che non abbia tutti i torti, nel senso che questa domanda è molto simile alla risposta di un'intervista precedente, che abbiamo seguito in precedenza, e vorrei appunto riesporre il mio punto, cioè la mia risposta riguardo. Risposi dicendo che, appunto, stando a contatto con la natura, questo provochi non solamente delle sensazioni positive, ma anche degli impatti benefici proprio sulla salute, sulla salute umana, sia psicologica che fisiologica. Stando in contatto con la luce solare, il corpo, cioè l'organismo, riesce a percepire vitamina D, che per l'appunto è indispensabile per la vita dell'organismo stesso. E a livello psicologico, assolutamente.
Sì, diciamo che è piuttosto chiaro la differenza tra la campagna e la città. E tu hai mai vissuto questa differenza personalmente? Hai mai sentito la vera e propria necessità di tornare magari in un territorio di campagna e di scappare dalla città, oppure il contrario?
Sicuramente sì, questa esperienza l'ho vissuta io proprio sulla mia persona, e vivendo trasferendomi in un paese del nord Europa, in una città metropolitana, ho notato le differenze, anche appunto come menzionavo prima, a livello di vitamina D. Qui purtroppo la quantità di raggi solari è nettamente minore rispetto a, per esempio, quella che si percepisce in Italia, in campagna. Poi ovviamente i raggi solari ci sono sempre, solo che la propria frequenza dipende anche dal luogo di dove ti potresti trovare.
Sì, sicuramente. E direi che è un tema che soprattutto in Italia vediamo molto, come parlava la ragazza, del fatto di come trasferirsi anche semplicemente da una regione all'altra abbia creato proprio una sorta di tristezza, di realizzazione di quanto siano importanti non solo le sue radici, ma proprio l'importanza del territorio da cui viene. Quindi magari una persona che ha sempre vissuto in città e non ha proprio quella necessità di tornare in campagna, al contrario magari di una persona che ha sempre vissuto in un territorio di campagna, in una realtà magari anche contadina, ha proprio quella necessità di essere in contatto con la natura.
Non necessariamente, essendo una persona che ha abitato per lo più in città metropolitane, potrei dire che non è vero. Anche io, proprio sulla mia stessa persona, ho provato la necessità di uscire da questa mia bolla, da questa mia realtà, e cercare di esplorare appunto una realtà diversa come quella della natura. Da cui poi, man mano col tempo, sono riuscita a notare le differenze. Non solo per sentito dire e non solo per studio, per ricerche, ma proprio sul vissuto, sulla mia persona.
Perfetto, direi che questo tema è un tema molto soggettivo, però devo ammettere che guardando magari le vite tra la tua e quella della ragazza che abbiamo ascoltato, possiamo vedere che ci sono diverse peculiarità. Data proprio la personalità, la soggettività di questo tema, possiamo capire come ciascuno di noi si affaccia adesso in maniera totalmente diversa e avrà una diversa opinione, soprattutto anche dal suo vissuto, dal suo punto di vista. Infatti questa domanda, diciamo che è una domanda un po' provocatoria, in quanto non c'è una risposta vera e propria. Insomma, ognuno dà la risposta che si sente di dare in base anche alle proprie radici, in base anche al proprio passato. Io direi adesso di passare alla prossima domanda. Allora, un'altra questione molto importante, una domanda che spesso ci viene posta anche attraverso i telegiornali, ovvero se miglioreranno o meno i rapporti che l'uomo ha con la natura, se appunto avverranno cambiamenti tra il rapporto che ha l'uomo con la natura.
Se lo vogliono le persone, tutto dipende dal soggetto. Se lo si vuole, tutti si convincono che è necessario, comunque fa bene a se stessi. Se si inizia a capire che è importante per la propria persona, secondo me sì. Ma fin quando non si comprende un concetto di questo tipo, non so.
Nel tuo piccolo cosa fai per entrare più in contatto con la natura?
Di base vedo che per entrare in contatto, io qui passeggio un sacco da sola tutti i giorni e vado spesso nei parchi, perché mi manca un po' stare, come dicevo, in campagna e tutto. Questo, anche perché in città grandi è un po' difficile, a meno che non esci fuori dalla città. Devo dire che non ho un pollice verde, quello mi manca, quindi a livello di piante, a coltivare tutto, poco, niente. Questo.
Federica qui esprime un punto di vista molto soggettivo, dice che soltanto l'unione di più persone, l'unione del popolo, l'unione dei cittadini possa realmente fare qualcosa, possa ovviamente portare un cambiamento che migliorerà il rapporto che l'uomo ha con la natura. Cosa ne pensi al riguardo? Perché questo è un tema molto complesso e che tiene conto di tanti fattori diversi tra loro. Esponiamone alcuni, per esempio.
Sì, sinceramente ci sono diversi scenari, non saprei. Cioè, dei scenari positivi sarebbero che l'uomo appunto adatti delle pratiche sostenibili, cosa che sta già succedendo, però non a livello completamente globale. Però sta comunque succedendo, quindi è un 1%. Quindi l'uso responsabile di OGM, agricoltura rigenerativa e pratiche come l'acqua potabile potrebbero ridurre l'impatto sull'ambiente, oppure le energie rinnovabili, quindi l'abbandono e dei combustibili fossili, cosa che sta più o meno succedendo, però non totalmente, per questioni e ragioni economiche, puramente economiche.
Ora raggiungiamo l'ultima domanda, nonché una tra le domande più importanti che affronteremo oggi, ovvero come potremmo avvicinarci di più alla natura e come potremmo migliorare il rapporto che abbiamo con essa. Ascoltiamo le interviste.
Facendo un po' qualche sacrificio e promuovendo delle azioni ecologiche, tipo andare meno in macchina, andare più a piedi, perché in bicicletta, però fare anche per chi non riesce ad andare a piedi oppure in bicicletta, che è anziano, fare dei servizi apposta, altrimenti rimane tagliato fuori.
Oggi è una domanda molto difficile in realtà, sui piedi mi viene in mente, nel senso che cioè in realtà il rapporto con la natura ci sappiamo già, perché siamo parte integrante dell'ecosistema come qualsiasi altra cosa, quindi il migliore rapporto che è di base conflittuale è difficile da rispondere in testa.
È una scelta personale, se vuoi puoi uscire di casa, puoi allontanarti dalla città, puoi andare a fare un giro, puoi prendere una bici, puoi fare delle escursioni, trekking, puoi fare una nuotata da solo, in compagnia. Ci sono anche dei gruppi che si organizzano per muoversi insieme, dato che magari qualcuno da solo ha un po' paura. Però ci sono tantissimi modi per avvicinarsi alla natura. Anche in piccolo, se sei in città, puoi andare in un parco e passare il tuo tempo in un parco, prendi un tè, leggi un libro in un parco, non so. Ognuno poi è un po' soggettivo.
Allora, partiamo rispondendo a commentare queste prime tre interviste. Questa domanda diciamo che è la più gettonata, quella con più interviste, in quanto è una domanda molto complessa e che necessitava appunto di più risposte. Abbiamo appena ascoltato Pietro, Benjamin e Federica. Abbiamo ascoltato tre risposte, sebbene due simili, anche una molto diversa tra le altre, quella di Benjamin, che dice che il rapporto è già, cioè abbiamo già questo rapporto, non è necessario alcun tipo di cambiamento. Cosa ne pensi, Anita?
Sono totalmente, cioè, non sono totalmente d'accordo rispetto a quello che ha detto Benjamin. È vero, noi siamo parte integra dell'ecosistema, però come qualsiasi piccola particella, se non collabora, tutto può andare in fumo.
Mentre nei confronti delle risposte di Pietro e Federica, sei d'accordo? Il paese in cui abiti tu attualmente, l'Olanda, tu sei vicino ad Amsterdam, una tra le città che utilizza più biciclette in tutto il mondo. Cosa potresti dire nei confronti?
Allora, sicuramente il paese dove vivo, l'utilizzo principale è anche quello della bici, difatti è pieno di piste ciclabili ovunque, pure anche vicino ad autostrade, anche in tangenziale.
Wow.
E c'è anche un motivo, diciamo, puramente economico per questo. Ed è una roba che c'è, cioè una prevenzione che il paese ha fatto per ridurre le emissioni di CO2, che è appunto quello di un pagamento molto alto del bollo della macchina. E anche per un'altra cosa, che dal 2025 in poi l'Olanda sta cercando di vendere meno auto a diesel e benzina possibile, introducendo più auto elettriche. Con quello che hanno risposto le altre due persone sono d'accordo, soprattutto in Italia l'utilizzo della bici è un'ottima idea, sia a livello salutare proprio dell'individuo, dell'organismo dell'individuo, che a livello ambientale. E poi il primo signore all'inizio ha menzionato pure che in alternativa per quelli che non possono purtroppo fare attività fisica e utilizzare la bici, sarebbe quella di utilizzare più i mezzi pubblici, però qui c'è un discorso totalmente a parte da fare riguardo ai servizi pubblici, per la gestione dei servizi pubblici di per sé in Italia, che è scarsissima. E questo sarebbe un buonissimo punto a favore che il nostro governo dovrebbe prendere in considerazione, soprattutto per la prevenzione del nostro ambiente.
Sì, giustissimo. Anche perché sappiamo bene che cioè, i soggetti delicati esistono, non possiamo comunque promuovere attività che non includano tutta la popolazione, quindi sono necessarie alcune normative per aiutare tutti, soprattutto nel movimento, nei trasporti. Direi di proseguire con le prossime tre risposte, se sei d'accordo.
Sì.
Andiamo avanti.
Allora, io parlando da quarantenne, credo che l'esigenza di avvicinarsi alla natura, di riappropriarsi della natura, sia un'esigenza borghese, perché nasce da chi vive in realtà metropolitane, urbane, e può permettersi di avvicinarsi alla natura come un'esigenza che gli manca. Se una persona non ha questo agio, la ricerca della natura non la vedrà mai, o magari chi vive già in realtà contadine ha un'esigenza, questa esigenza è minore rispetto a chi vive l'urbanità, il contemporaneo, la tecnologia e la vita fuori dalla natura.
Una domanda un po' difficile. Avvicinarsi alla natura, se si intende fisicamente, ovviamente, cioè, si possono fare tante cose, cioè le cose solite che si possono fare, come andare a fare una passeggiata o andare in un campeggio, queste cose qui. Però avvicinarsi a livello anche mentale e spirituale, secondo me, è proprio anche una questione di mindset, cioè il riconoscere che comunque tantissime cose che ci permettono di essere come siamo e di vivere vengono dalla natura stessa, ci sono donate, e che noi, per quanto cerchiamo di allontanarci, ne siamo parte indipendentemente. Perciò secondo me sarebbe necessaria anche una rivalutazione di tanti principi e appunto mindset, come ho detto prima,
che ci sono stati dati dalla società, di rispettarla il più possibile, di rendermi conto che, come ho detto prima, ne siamo parte anche noi e di conseguenza la necessità di ritornarne ad essere un tutt'uno. E quello che una persona, che io, ma come altri possono fare, è quando ti ritrovi in un ambiente naturale, ma anche nelle città dove ci sono dei centri verdi, di rendersi conto che è necessario un rispetto totale. E perciò quindi c'è tutto il discorso dell'inquinamento, della natura, ci ha dato tutte queste cose, ma può anche riprendersele. Di conseguenza un rispetto reciproco, come detto prima.
Dopo aver ascoltato queste due interviste, quella di Luigi e di Maddalena, vediamo due visioni, direi totalmente opposte, una radicale e una invece molto più incentrata sulla visione attuale.
Da quello che ho potuto riscontrare da queste due persone è che, come appunto ha aggiunto Vanessa, sono due punti di vista completamente diversi, dove uno ne discute più come un'esigenza, come un punto di vista, un'esigenza che avrebbe un ceto alto della società a differenza di uno più basso, menzionando che è un'esigenza borghese quella di volersi riconnettere con la natura, perché se lo potrebbe appunto permettere economicamente di spostarsi da una zona metropolitana ad una zona, diciamo, più contadina. Tra cui poi ha menzionato che, per esempio, in centri sociali meno elevati, come per esempio se un individuo è dentro una famiglia contadina, non ha le stesse esigenze. Anzi, all'opposto, cioè l'esigenza proprio di uscire fuori dalla natura, di esplorare di più determinate risorse che magari in quella realtà lì non esistono. E poi appunto ha menzionato un punto totalmente distaccato, dicendo che le generazioni nuove, le generazioni più giovani, hanno meno esigenza nel ricevere, nel volere espandere il proprio rapporto con la natura. Perché? Perché vogliono connettersi, vogliono comunicare con tecnologie. E io personalmente non sono assolutamente d'accordo, anche perché possiamo notare molto bene che la grande quantità delle proteste, delle rivolte social, online, che in presenza sono organizzate da ragazzi mediamente giovani, quindi non sarei totalmente d'accordo. Poi, passando al punto di vista della ragazza, la ragazza menziona che per riconnettersi lo si può fare sia in ambito fisico che in ambito psicologico. In ambito fisico, come per esempio eseguire delle attività fisiche come il passeggiare o l'andare in campeggio, e in ambito psicologico sarebbe quello di cambiare totalmente il proprio mindset, il proprio punto di vista, rendendosi conto che bisogna avere un rispetto reciproco per la natura, essendo che la natura, come ha menzionato lei, non solo produce, ma può anche togliere. E su questo sono d'accordo. E questo basta appunto pensare ad un albero d'olivo. Se l'albero d'olivo viene trattato bene, viene alimentato bene, producerà dei frutti. Se viceversa non viene trattato bene, non ci sono le condizioni giuste, le risorse giuste per mantenerlo, purtroppo non porterà frutti e potrà anche, purtroppo inevitabilmente, morire e cessare la propria esistenza.
Direi un esempio perfettamente centrato nell'argomento, però vorrei farti un'ulteriore domanda riguardo a questo tema, al tema del rapporto con la natura, proprio inerente a questa domanda a cui abbiamo appena risposto, ovvero come potremo migliorare il rapporto che l'uomo ha con la natura, che noi abbiamo con la natura, e come potremo avvicinarci di più ad essa. Ecco, ascoltando queste 5 interviste che abbiamo appena ascoltato, poi nel caso avessimo dubbi andiamo a riascoltarle assieme, pensi che nelle varie opinioni, nelle diverse opinioni di Pietro, Benjamin, Federica, Luigi e Maddalena, Hai riscontrato anche diverse posizioni di opinioni rispetto all'età? Cioè, hai notato differenze dal punto di vista dell'età? Perché in questo podcast ci focalizziamo molto sul gap generazionale, ovvero come le diverse fasce d'età influenzino o abbiano opinioni diverse da quelle dell'altra fascia d'età.
Questo sicuramente, per esempio, le persone che hanno un'età, diciamo, oltre i 35-40 anni si focalizzano più che altro sul fatto che la tecnologia e le nuove tecnologie possono essere un problema stesso per l'ambiente, cosa che è provata, si può provare che non è assolutamente vero, anzi, le diverse nuove tecnologie sono anche environmental friendly, quindi ben accette per l'ambiente. Mentre a differenza, le persone intervistate più giovani non lo menzionano proprio, non hanno come argomentazione il fatto delle tecnologie.
Sì,
e questo è una cosa da tenere conto, una cosa che differenzia le diverse fasce d'età.
Esatto, abbiamo visto per esempio la risposta di Luigi, che si sofferma principalmente su questa opinione tecnologica, sul fatto che la tecnologia sia un fattore che porterà, diciamo, alla rovina del rapporto con la natura e l'uomo.
Però... cosa che non è vero, esatto. perché si può sfruttare la tecnologia in diversi modi, utilizzando le risorse naturali, smettendo di utilizzare energie brutte come le energie fossili, che creano solamente danni per l'ambiente. Una cosa che ho visto che le persone che sono state intervistate non hanno menzionato è il fatto del sprecare meno. Sprecare meno è un punto molto importante se si parla del ridurre l'impatto ambientale. Quindi usare meno plastica, evitare sprechi alimentari e preferire prodotti locali di stagione.
Abbiamo affrontato un altro tema importante che sono le tecniche di ibridazione, tra cui le luci LED, le manipolazioni genetiche. Abbiamo approfondito questo tema ascoltando anche diversi punti di vista e abbiamo commentato insieme alla nostra studiosa Anita Bazzocchi. Ma soprattutto abbiamo identificato quali sono i veri e propri problemi all'interno della società presenti nel rapporto che l'uomo ha con la natura, fino a raggiungere le differenze che abbiamo visto nel corso degli anni, ovviamente sentendo l'opinione di persone più grandi di noi, che ci hanno detto cosa si è cambiato e cosa vorrebbero lasciare effettivamente alle generazioni future. Anita, cosa ne pensi di questa puntata? Cosa ti senti di dire rispetto a queste interviste che hai ascoltato, queste risposte, questi diversi punti di vista, tutte queste persone con fasce d'età diverse che hanno alcune opinioni magari totalmente rivoluzionarie, radicali, altri totalmente l'opposto?
È interessante sentire appunto le opinioni altrui, diverse. Comunque questo, come hai detto tu, è un argomento di relativa importanza e sono contenta di essere stata partecipe a questo podcast, a questo progetto, cercando di anche appunto dare qualche informazione in più al riguardo.
È stato veramente un bellissimo percorso, ecco, soprattutto perché è durato per molto tempo. Tante interviste non sono potute entrare all'interno di questo podcast, ma ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato perché hanno reso questo podcast qualcosa di unico. Ringraziamo i nostri intervistati, tutti di età diverse, tutti di realtà diverse. Ma soprattutto ringraziamo te, Anita, perché hai potuto veramente giustificare tutte queste risposte, hai potuto dare il tuo punto di vista. E niente, se hai qualcosa da dire, qualche riflessione finale, andando in conclusione appunto.
Sono molto contenta di aver partecipato, spero che appunto le persone future che ascolteranno questo podcast potranno ricevere qualche informazione di più al riguardo, senza rimanere ovviamente dentro l'ignoranza di questo argomento.
In conclusione vorrei mettere solamente che sì, cercare di riconnettersi e restaurare un rapporto con la natura, cercando di eliminare nel contempo, comunque diminuire il cambiamento climatico, è una cosa molto molto difficile, molto complessa, però non impossibile.
Per concludere questa puntata ti faccio l'ultima domanda. Consideri la natura la tua casa?
Sì, e questo perché io da bambina sono cresciuta dentro una casa molto piccola, però il giardino di casa mia era enorme. E dentro il mio giardino c'avevamo un orto, c'avevamo diversi alberi, tra cui due peschi, un ulivo, un fico e un ciliegio. E adesso c'è pure un nocciolo, albero che ho piantato io così per gioco con mio padre. E mi ricordo che da bambina appunto io stavo sempre perennemente fuori in giardino. E io abitavo in un viale, quindi piena di macchine, con l'autobus davanti casa, sempre casino. Però stando appunto dietro quelle mura, dietro le mura del cancello di casa mia, io mi sentivo in pace.
Siamo giunti alla conclusione di questa puntata nel podcast Ai nostri tempi.
E questo era
La natura che ci unisce
e ci divide.